Radio 3 Mondo.
Buongiorno Luigi Spinone e bentornati a Radio 3 Mondo in questo martedì 6 di aprile. La nostra sarà una puntata tutta medio orientale. Ci muoveremo in un fazzoletto di terra, prima tappa in Israele, dove si è riaperto il processo a Bibi Netanyahu, accusato di frode, corruzione e abuso di potere. Ma Netanyahu oggi idealmente potrebbe uscire da quell'aula di tribunale e ottenere l'incarico di formare un nuovo ennesimo governo, e farlo però questa volta con l'apporto decisivo di un partito arabo islamista vicino a Hamas. Poi in Palestina, dove si chiude domani la lista delle candidature per le elezioni parlamentari previste per il 22 di maggio, le prime elezioni in 15 anni, e a sfidare Fatah questa volta non ci sarà soltanto Hamas ma una serie di liste dissidenti, fra questa una guidata dal nipote di Yasser Arafat. L'ultima tappa è in Giordania, la Giordania scossa dalla notizia di un presunto tentativo di colpo di Stato che arriva dall'interno della famiglia, dal fratellastro di Abdallah, il principe Hamza. Una storia che però sembra un po' al crocevia tra intrigo internazionale, congiura appunto di famiglia e vera e propria rivolta politica. Prima di muoverci sul territorio, ecco, prendiamo anche le solite scorciatoie delle reti sociali con gli hashtag suggeriti da Giulia De Luca in redazione: Netanyahu, Mansour Abbas, Giordania, Hamza, e poi alcuni approfondimenti sulla stampa, l'analisi del saudita Arab News sul peso politico che potrebbe avere Mansour Abbas, appunto il leader islamista arabo israeliano, e poi un'analisi di Al Monitor sulle elezioni palestinesi, e infine la lettera con la quale il principe Hamza avrebbe infine giurato fedeltà a Re Abdallah.
הגעתי היום לבית המשפט כדי לשמוע את התובעת. לעומת זאת, בשימוע שלי, כשפרקליטיי הציגו את דברי ההגנה לטובתי, אותה תובעת אפילו לא תרחה להיות נוכחת. אין דבר שמוכיח יותר שהשימוע בענייני היה הצגה, משחק מכור מראש. אני רוצה לקוות שהמשפט יתנהל אחרת, אבל מהפרקליטות אין לי ציפיות.
La voce che stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo è la voce di Benjamin Netanyahu. È stata registrata ieri in un'aula di tribunale, l'abbiamo ripresa da France 24. In quell'aula di tribunale Netanyahu, lo ricordo, siede sul banco degli imputati con delle accuse molto pesanti, in realtà un triplice caso: accuse di corruzione, di frode e di abuso di potere. Ma Netanyahu, almeno politicamente, contrattato attacche, dice: ciò che è sotto processo oggi è il tentativo di vanificare la volontà del popolo, il tentativo di rovesciare me e il diritto. La voce di Netanyahu con noi l'ha ascoltata anche Davide Lerner. Davide Lerner è un giornalista freelance, esperto di Israele, già redattore di Haaretz, uno dei principali quotidiani israeliani, oggi collabora con Il Venerdì e con Domani. Davide Lerner, bentornato qui tra noi a Radio 3 Mondo.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Lerner, abbiamo sentito, diciamo così, la versione di Netanyahu. Ti vorrei chiedere invece quanto pesa oggi all'interno di un negoziato politico che è febbrile nel tentativo di dare un governo al paese dopo le quarte elezioni, le ricordi, il 23 di marzo in due anni. Quanto pesa il fatto che quello che appare essere ancora il premier in pectore contemporaneamente appunto si trovi a rispondere a accuse così gravi davanti a un tribunale israeliano, Lerner?
Molto poco, nel senso che è una situazione che va avanti ormai da diverse tornate elettorali. E proprio in questi minuti, a meno di sorprese clamorose, il presidente israeliano Reuven Rivlin dovrebbe assegnare proprio a Netanyahu il mandato di provare a formare un nuovo governo. Ma questo significa ben poco, visto che Netanyahu non ha ancora assicurato il sostegno di 61 membri della Knesset, del Parlamento israeliano, per poter formare una coalizione.
Ecco Lerner, dicevamo la partita è complicata, capiamo da quello che dici che Rivlin ha superato quelle che aveva parlato, possibili riserve morali o considerazioni morali da avere in mente nel momento in cui doveva affidare l'incarico. È un negoziato complicato quello che deve portare avanti Bibi Netanyahu, e negli ultimi giorni, nelle tante discussioni post elettorali, sembra essere emerso come un possibile elemento decisivo di questa nascente, vedremo, coalizione di governo, un partito islamista, un partito ovviamente israeliano, ma dichiaratamente islamista, il partito Islamic Rab, guidato da Mansour Abbas. Ecco, ti posso chiedere ora qualcosa in più di questo partito, del suo leader, e soprattutto come viene accolta questa ipotesi di un governo, di una sorta di così sorprendente compromesso storico tra islamisti e Bibi Netanyahu dalla politica e più in generale dall'opinione pubblica israeliana? Lerner.
Sì, ovviamente si tratterebbe di un cambio di paradigma storico, se davvero ci fosse un coinvolgimento di un partito a maggioranza araba nella politica israeliana che conta. Non è mai avvenuto prima nella storia del paese, se non in parte durante un governo dell'ex primo ministro israeliano Yitzhak Rabin all'epoca di Oslo, in cui c'era stato un sostegno esterno in Parlamento, di un Parlamento arabo all'esecutivo. Dunque, se davvero si verificasse, se Mansour Abbas entrasse a fare parte di un governo peraltro di destra, sarebbe un cambiamento sicuramente epocale. Non mancano però gli ostacoli. Nella coalizione di Netanyahu sono presenti anche i cosiddetti neocahanisti, un movimento di suprematisti ebrei che hanno già fatto capire di non vedere questa eventualità con favore. Serve ricordare che Mansour Abbas appartiene alla fazione forse più radicale di quella che era la lista unita dei partiti arabi, che al suo interno componenti comuniste, componenti nasseriste, nazionaliste, componente quella di Tibi Tal, vicino al movimento palestinese Fatah, ma che proprio nel movimento islamista di Mansour Abbas aveva la propria componente più radicale islamista, al cui interno gli esperti di legge religiosa, la Sharia, hanno un peso più significativo, vicina alla fratellanza musulmana, e dunque ancora diciamo più controverso sarebbe un loro ingresso nell'esecutivo. Ricordo anche brevemente che il braccio settentrionale del movimento islamista di Mansour Abbas è illegale in Israele e si rifiuta di prendere parte all'agone politico proprio in virtù delle posizioni nazionaliste palestinesi. Quindi è un movimento le cui frange diciamo più estreme sono proprio fuori dalla partita democratica.
Ecco, è, devo dire, diciamo, un'ipotesi che dal punto di vista del programma sembra, direi, un programma su cui bisogna trovare un compromesso abbastanza complicata, un'acrobazia chiaramente politica dovuta alle necessità delle aritmetiche elettorali, peraltro però non completamente un fulmine a ciel sereno, perché Bibi Netanyahu, anche in questo caso con una radicale inversione a U rispetto ai suoi temi storici, in realtà durante la campagna elettorale ha attivamente corteggiato l'elettorato arabo. Collegato con noi c'è anche Chiara Cruciati, giornalista del Manifesto. Cruciati, bentornata tra noi a Radio Tremondo.
Grazie, buongiorno a tutti.
Ecco, Lerner ci ha aperto un po' una finestra sul dibattito in corso in Israele su questa ipotesi sorprendente, l'ipotesi di un partito arabo e per lo più islamista vicino a Hamas, che potrebbe diventare elemento decisivo della nuova coalizione di governo. Ti posso chiedere se se ne parli invece negli ambienti politici e nell'opinione pubblica palestinese, che tu segui, lo ricordo agli ascoltatori, da tempo?
Sì, come diceva Prima Davide molto bene, qui si tratta di un cambio di paradigma storico e lo abbiamo già visto nei mesi precedenti in campagna elettorale, lo stavi ricordando tu, come Netanyahu abbia apertamente corteggiato le comunità arabe visitandole, andando a Nazareth, in zone come Umm al-Fahim, senza ricevere spesso però un'accoglienza molto, molto calorosa, anzi insomma, sono state accompagnate da svariate proteste. Va ricordato che è vero che Ram in questo momento è un po' il l'ago della bilancia, quindi potrebbe garantire a Netanyahu la maggioranza di cui ha bisogno, al netto appunto di tutti i mal di pancia nella coalizione di destra. Però va anche ricordato che a queste ultime elezioni l'elettorato arabo, i palestinesi di Israele hanno disertato le urne, a differenza delle precedenti elezioni in cui la presenza della lista araba unita, quindi di partiti così diversi che però si mettevano insieme per rappresentare le comunità arabe, aveva attirato un elettorato molto, molto più numeroso, tanto da garantirsi dei seggi importanti alla Knesset. Stavolta i palestinesi non sono andati a votare, c'è andato soltanto un terzo di loro, quindi questo ridimensiona un po' diciamo, la vittoria di Mansour Abbas. È vero, è l'ago della bilancia, ma nei fatti non ha una presa così forte all'interno della minoranza araba dentro Israele.
Grazie Chiara Cruciati. Io intanto ne approfitto soltanto per salutare Davide Lerner, ringraziarla ancora per essere stato con noi. Lerner, ti risparmio, ecco, l'azzardo di un pronostico su l'esito di questi negoziati. Sappiamo soltanto appunto che Netanyahu probabilmente oggi riceverà l'incarico, ma chissà, Israele potrebbe andare addirittura alle quinte elezioni in 2 anni. In 2 anni è un negoziato da un percorso tortuoso che continueremo a seguire dentro e fuori dalle aule di tribunale. A risentirci Lerner. Con Chiara Cruciati invece continuiamo il nostro percorso, a questo punto andando a ovest in Cisgiordania, a sud a Gaza. Cruciati, ci dicevi gli arabi israeliani hanno disertato le urne, i palestinesi invece si stanno in realtà preparando per un appuntamento importante, le prime elezioni parlamentari in 15 anni previste per il 22 di maggio, seguite poi dalle prime elezioni presidenziali il 31 di luglio. Ieri sono state annunciate ufficialmente le 36 liste che saranno presenti. Cruciati, sono elezioni che sono viste un po' dagli analisti come una mossa rivolta più all'estero che all'interno, il tentativo di corteggiare Biden, in qualche modo di far tornare la leadership palestinese all'interno di un gioco politico e diplomatico che l'ha visto esclusa completamente negli ultimi anni. Ma adesso però una competizione interna si va preparando. Chiaramente tutta l'attenzione è rivolta a Fatah e a Hamas, e però tra queste altre 34 liste mi pare che ce ne siano alcune che possono rappresentare una sfida importante, in particolare quella chiamata lista Libertà, Cruciati, guidata da un nipote di Arafat e che ha anche altri elementi politici di primissimo piano che l'appoggiano.
Sì, queste elezioni erano attese, quando sono state annunciate, i palestinesi dei territori occupati erano come sempre molto disillusi, insomma si aspettavano che o venissero sospese o cancellate, o come è stato fatto spesso in questi anni. Invece sembra che si vada a votare, e lo si fa in una situazione molto diversa da quella che si aspettavano i due principali partiti, a Fatah e Hamas. Molto diversa perché in queste ultime settimane ci sono stati dei veri e propri terremoti, soprattutto dentro Fatah, con la presentazione di liste indipendenti, che però sono liste indipendenti di grande peso, a partire appunto da Libertà, la lista guidata da Nasser Kudwa, che è appunto il nipote di Arafat, ma è stato uno dei leader più importanti sia del partito che dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che era stato cacciato da Abu Mazen, dal presidente Abu Mazen, dal Vito. Ha fondato questa, aperto questa lista, ma lo ha fatto insieme a Marwan Barghouti, che è il prigioniero politico più famoso prigioniero politico palestinese più famoso di tutti, arrestato durante la seconda intifada. Israele ha condannato a 5 ergastoli, ma è ancora oggi uno dei leader più amati, riconosciuti e anche rispettati da tutte le fazioni politiche, e lui si candida alle presidenziali, quindi va a sfidare direttamente il presidente Abu Mazen. Questo è un vero e proprio terremoto, perché lui è in grado di vincere, i sondaggi lo dicono già, anche insomma Israele attira voti da ogni parte politica, e questo creerebbe più di un problema non soltanto dentro l'establishment palestinese, ma ovviamente anche per Israele, perché a quel punto si troverebbe un presidente palestinese in prigione. E insomma, queste elezioni si stanno facendo interessanti, ecco.
Ecco, se stanno facendo interessanti, ci sono altre liste, vedo, forti o comunque significative, forse dal punto di vista delle influenze geopolitiche che provano a esercitarsi sulla Palestina. Penso in particolare a una lista, se non sbaglio, guidata, comunque vede tra i suoi pesi massimi Mohamed Dahlan, già capo della sicurezza a Gaza e che ha trovato asilo ad Abu Dhabi. C'è forse l'ipotesi di un tentativo che arriva dagli Emirati di esercitare una maggior pressione sul quadro politico palestinese, Cruciati?
Sì, Dahlan ha presentato una sua lista. Dahlan è un'altra figura di spicco in autoesilio negli Emirati, è palesemente, dichiaratamente un loro uomo, e lui sta facendo campagna elettorale in una maniera un po' diversa, ovvero garantendo l'arrivo degli aiuti dagli Emirati, in particolare dei vaccini nei territori, ed è un rivale di lungo corso dell'attuale presidente, quindi anche la sua presenza sicuramente può rappresentare un ostacolo per i partiti principali, per Fatah e Hamas, ma a mio avviso molto meno rispetto a quanto non lo sia Barghouti, perché non è così amato tra i palestinesi. Tra le altre liste c'è anche quella di Salam Fayyad, che è l'ex premier, colui che ha aperto la Palestina al neoliberismo, alle politiche che hanno devastato l'economia palestinese, già di per sé devastata. Anche qui però non credo che possa essere uno sfidante concreto. E poi va ricordato un elemento che secondo me è interessante, ovvero la disintegrazione del fronte della sinistra. I vari partiti di sinistra, il Fronte Popolare, il Fronte Democratico, il Partito del Popolo e l'Iniziativa Palestinese, hanno discusso per mesi per presentare una lista unita e poter così avere insomma in qualche modo la possibilità di entrare con numeri significativi in Parlamento. Invece pochi giorni fa questi tentativi di unione sono falliti miseramente, quindi presenteranno tutti una lista separata, e questo significa che ancora una volta, ma come è successo negli ultimi 15 anni, dalle elezioni del 2006 ad oggi, la sinistra palestinese continua a scomparire dal panorama.
Chiara Cruciati, un'ultima battuta sulle proiezioni, se si possono fare, chiaramente, diciamo così, geografiche del voto. Peraltro sappiamo che c'è una questione aperta molto forte sul voto o meno a Gerusalemme Est. Quello ti volevo chiedere però se, per quanto possiamo sapere e dire adesso, si prevede, come dire, una corrispondenza nelle urne di quella che è la separazione ormai da anni della Palestina tra Gaza e Cisgiordania, e quindi a Gaza un voto prevalentemente indirizzato verso Hamas e in Cisgiordania invece prevalentemente indirizzato, tolto come abbiamo sentito le sfide dissidenti, verso Fatah?
Questa differenza non è così significativa, nel senso che il voto tende ad essere, le proiezioni tendono a parlare di un voto più compatto di quanto non si pensi. Hamas è data prima sia in Cisgiordania che a Gaza alle legislative, ma questo era successo anche nel 2006, quindi non prima che Hamas diventasse governo de facto di Gaza. Fatah è secondo in entrambe le enclavi palestinesi. Per quanto riguarda le presidenziali, invece, sia Gaza che Cisgiordania è primo Barghouti. Quindi seguito
grazie davvero a Chiara Cruciati. A questo punto lasciamo anche Palestina, lasciamo la Cisgiordania e facciamo un passaggio in più verso Occidente, verso la Giordania, scossa in questi giorni dalla notizia di un presunto colpo di Stato da parte del principe Hamza.
I'm making this recording today to try to explain what's happened over the last few hours with me I had a visit from the chief of the general staff of the Jordanian armed forces this morning, in which he informed me that I was not allowed to go out to communicate with people or to meet with them, because that in the meetings that I had been present in or on social media relating to visits that I've made, there's been criticism.
La voce che stiamo ascoltando era Tremondo, è quella dell'ex principe ereditario della Giordania Hamza bin Hussein. È un documento video clamoroso. Il principe Hamza ha inviato questo video messaggio alla BBC attraverso il suo avvocato nella giornata di sabato, con l'intenzione di rivelare al mondo quello che gli stava accadendo. È stato messo, il principe Hamza dice, agli arresti domiciliari per aver criticato il modo in cui il paese è governato. Non mi è permesso di uscire, e alcune di queste frasi lasciavano prefigurare una vera e propria sfida politica al suo fratellastro, al re Abdallah, alla struttura di governo della monarchia hascemita. Le ultimissime notizie in realtà che arrivano da Amman ci dicono che, dopo la mediazione del principe Hassan, lo zio di entrambi, figura autorevolissima e molto amata nel regno, il fratello del defunto re Hussein, la crisi sarebbe rientrata e Hamza avrebbe giurato fedeltà al re. Eppure questa vicenda che si chiude lascia moltissime ombre. Oggi proveremo magari a capire un po' meglio che cosa è accaduto, che cosa può accadere in Giordania, con Lorenzo Trombetta, che lo ricordo è uno storico interlocutore di Radio 3, uno dei corrispondenti dell'ANSA per il Medio Oriente da Beirut. Ricordo, tra i suoi volumi, ce n'è uno tra poco in uscita, non anticipiamo troppo, Siria, dagli ottomani agli Assad e oltre. Trombetta, bentornato qui tra noi Radio Tremondo.
Buongiorno a voi.
Allora, Trombetta, è una storia che ha, da un certo punto di vista, le parvenze di una congiura di palazzo, di una congiura interna alla famiglia. Il principe Hamza, lo ricordo, peraltro era dato quasi come favorito per la successione a re Hussein ai tempi, era considerato il figlio prediletto, nonché figlio dell'amata regina Nur, che anche lei è molto popolare tra il popolo, tra i giordani. E però ci sono poi alcuni che sottolineano la dimensione potenzialmente internazionale di questo intrigo. L'ha fatto, con accuse imprecisate, peraltro il vice premier della Giordania. Ma l'aspetto che forse sembra essere più interessante è quella di una dell'ipotesi che parla invece di una posizione politica crescente a cui il principe Hamza avrebbe potuto dar voce. Il principe Hamza, considerato molto vicino al popolo giordano e figura alternativa rispetto al sovrano, in particolare attraverso il legami con alcuni capi tribù. Trombetta.
Ma gli ingredienti per una congiura di palazzo, anche condita con elementi di una spy story medio orientale, ci sono tutti. Però dobbiamo provare a fare un po' di chiarezza e analizzare il contesto, anche per fare pulizia di alcuni nomi, di alcuni attori che risultano essere, diciamo, in prima persona coinvolti in questa vicenda, ma che poi di fatto hanno un ruolo da comprimari. Il vice premier Safadi, tutto l'apparato esecutivo in Giordania è tradizionalmente non ha un ruolo realmente esecutivo e decisionale, è soltanto uno strumento, diciamo, come un fusibile in un apparato elettrico, serve a essere sostituito quando viene bruciato dalle circostanze, dalle pressioni interne popolari. Il principe ereditario, l'ex principe ereditario Hamza, che è al centro di questa vicenda, come avete ricordato voi già, sebbene si appunto millanti una certa popolarità nel regno hascemita, di fatto da tantissimi anni è fuori dai giochi di potere. Siamo in un contesto economico fortemente deteriorato in Giordania, come in tutta la regione medio orientale. E in questi casi, come avviene anche altrove, in Libano, in Iraq, nella vicina Siria, con modalità ovviamente diverse, perché sono comunque strutture di potere diverse, però ci sono degli elementi, delle frange escluse dal circolo del potere, che cercano di cavalcare l'onda di malcontento, perché quando comunque girano meno soldi nel paese, quando sta peggio da un punto di vista socio-economico, ci sono più frange di malcontento che cercano di essere cavalcati da chi è stato escluso in passato di recente dal cerchio del potere. Quindi quella di Hamdo sembra proprio un tentativo, tra l'altro anche mal riuscito, sebbene appunto abbia mandato i video alla BBC, abbia cercato di darsi legittimità, sembra un tentativo mal riuscito, perché poi è rientrato nell'arco di poche ore, fare pressione all'interno della struttura di potere, non tanto di prendere il potere, di soverchiarlo, di cambiarlo, ma di in qualche modo alzare l'asta delle richieste per avere qualcosa in cambio. La reazione di Abdallah ieri, del re Abdallah e dell'entourage, diciamo, al potere, sembra andare in questa direzione. Ci sono indicazioni di una ricomposizione interna, familiare, del dissidio. In qualche modo forse ha minacciato Hamza di alzare l'asticella della pressione popolare, dicendo di avere dietro di sé una serie di clan, famiglie importanti di alcune regioni periferiche della Giordania. Forse Abdallah, che non vuole in questo momento di crisi e di debolezza avere ulteriori problemi anche diciamo in casa, forse ha ceduto a Hamza fette minori di potere, concessioni. Non è molto difficile adesso entrare nei dettagli di quello che...
Ecco, Lorenzo Trombetta, a confermare, diciamo così, una lettura e interpretazione di una cospirazione di tipo tradizionale, da subito c'è questa idea di un complotto che sarebbe stato fatto attraverso contatti con i capi di alcune tribù. Ora, la struttura tribale è sicuramente importante in Giordania, ma ricordiamo anche che la maggioranza della popolazione è in realtà palestinese, e c'è una vita politica più contemporanea, chiamiamola in questo modo, più simile alle dinamiche che ci sono fuori dalle frontiere giordane, in particolare da tempo con la forte presenza del movimento dei fratelli musulmani. Ecco, da questo punto di vista questi partiti come dire possono incrociare questo tipo di rivolta o in altro modo dare peso, dare forza, esercitare pressione sulla base di quel retroterra di crisi economica e sociale che ci stavi descrivendo, Trombetta?
Grazie per la domanda, perché appunto mi aiuta a confermare un po' quello che stavo spiegando, ovvero che è una lotta all'interno del potere. Non ci sono gruppi esterni al potere decisionale che stanno rivendicando l'accesso al palazzo. I fratelli musulmani in Giordania, che sono comunque il movimento politico maggiormente popolare, ma che lo sono all'interno di quella frangia di popolazione per lo più palestinese, di origine palestinese, esclusa dalle decisioni, non hanno in qualche modo il predominio della violenza. L'esercito, i servizi di sicurezza, i servizi di repressione sono tutti organi che sono in mano alla ristretta cerchia, all'oligarchia della casa reale hascemita, di cui Hamza è parte integrante. Queste frange, diciamo, la stragrande maggioranza della popolazione di origine palestinese e i partiti di ispirazione più o meno islamica che cercano da tanti anni, che sono comunque un po' il canale di questa pressione popolare, non hanno alcuna possibilità, stando così le cose, stando così la struttura del potere, di provare a disturbare la roccaforte del palazzo, anche perché, e qui si inserisce la dimensione regionale, esterna, internazionale, la Giordania per sua natura, come regno di Transgiordania, nato dalle ceneri dell'Impero Ottomano su volontà all'epoca britannica, e poi sappiamo che diciamo nella staffetta mediorientale la Gran Bretagna ha passato le eredità agli Stati Uniti, tutto il sistema di alleanze che fa a capo agli Stati Uniti, ci mettiamo dentro Israele, gli stessi palestinesi, l'autorità nazionale palestinese che citavate prima con l'intervento precedente, l'Arabia Saudita, sono tutti attori che hanno forte l'interesse a mantenere la Giordania come un elemento di stabilità in mano alla corona sciita. Quindi trovo anche...
Grazie a lei, Lorenzo Trombetta, e questa lettura fondamentale, ecco, ci fa anche capire che quelle ipotesi lanciate un po' in aria come una sorta di cortina a fumogena di un possibile coinvolgimento di attori stranieri, si è parlato di Israele, si è parlato in altri ambiti dei paesi del Golfo, sembra non aver nessun fondamento, perché nessuna utilità politica e geopolitica per questi attori. Grazie ancora a Lorenzo Trombetta. Si chiude così oggi la puntata di Radio Tremondo. Radio Tremondo torna domattina in diretta alle 6.50 con la rassegna della stampa estera condotta da Costanza Spoci, e poi come sempre alle 11 con i nostri approfondimenti. A tutti voi buona giornata da Luigi Spino e da tutta la squadra di Radio Tremondo. All'ascolto di Radio Tremondo.